Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati 2025 del gruppo Revo Insurance. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola a Alberto Minali, amministratore delegato. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Prima di cedere la parola al CFO Jacopo Tanaglia, volevo riepilogare velocemente i principali eventi societari del 2025 perché è stato un anno, come sapete, ponte tra un piano industriale già realizzato e il nuovo piano industriale che è partito dal 2026 e che si concluderà nel 2028. Nel 2025 abbiamo fatto veramente tante cose. Abbiamo nominato un nuovo consiglio di amministrazione mantenendo una governance snella. Un consiglio formato per la maggior parte da membri indipendenti, io sono l'unico membro non indipendente. Abbiamo presentato a giugno il nuovo piano industriale, detto Human Era, in cui abbiamo, credo, presentato al mercato una interessante unione tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, e il piano industriale ha proprio questo significato di crescere in termini di valore, estendendo il più possibile l'uso delle macchine, ma cercando che queste macchine siano di supporto al nostro capitale umano che rimane l'elemento principale di valore di questa azienda. All'interno del piano industriale del Tech Human Era abbiamo anche inserito il piano ESG con l'identificazione dei principali target e distinti in una serie di attività che siamo andati in esecuzione nel corso di quest'anno, nel corso dell'anno scorso. Il rating Standard & Poor's è stato confermato a un livello A- stabile, abbiamo anche ottenuto un rating di Standard Ethics AA Strong con outlook positivo, il che significa che la valutazione esterna che danno le società di rating in ambito tradizionale e in ambito ESG è sicuramente positiva per quanto riguarda l'azienda. Nel corso del 2025 abbiamo gettato le premesse per l'esecuzione del piano e in particolare abbiamo continuato gli investimenti in tecnologia e negli applicativi di artificial intelligence, soprattutto nelle aree dell'underwriting, dei claims, delle operation e finance, quelle che abbiamo identificato come ruoli chiave, il che significa che la nostra produttività nel 2025 è ulteriormente migliorata, ma tutti questi investimenti dispiegheranno i loro effetti nel corso dei prossimi anni. Parallelamente, siccome le macchine non lavorano da sole, ma lavorano con persone, abbiamo rafforzato le strutture di nuovo dell'underwriting, della parte data analytics e dell'artificial intelligence, perché queste persone sono poi quelle che daranno il maggior contributo uniti alle macchine in termini di innovazione di prodotto e di processo. Per quanto riguarda l'innovazione di prodotto, abbiamo lanciato una serie di nuovi prodotti che non sto ad elencare, in particolare però ne abbiamo lanciato uno che è Revo per la microimpresa, un prodotto molto semplice, modulare, con una velocità di esecuzione e di quotazione strabiliante, in quanto integra tutta una serie di informazioni delle diverse basi dati. Abbiamo completato la linea specialty, il mondo delle specialty, con due nuovi desk, uno per quanto riguarda l'energy e un altro per quanto riguarda il credito, andando ad assumere dal mercato persone di comprovata esperienza che ci portano non solo esperienza, ma ci portano relazioni con i broker e soprattutto una capacità di costruire nuovi prodotti. Le attività distributive sono migliorate, nel senso che abbiamo, come sapete, ha aperto il canale bancario tramite un accordo con Banca Desio, stiamo lavorando con altre tre banche, di cui una molto importante per potenziare la nostra distribuzione e quindi accanto al canale degli agenti e dei broker abbiamo questo terzo canale che peraltro anticipo si arricchirà anche di qualcosa di nuovo perché stiamo lavorando con operatori finanziari non bancari per la distribuzione di polizze di Revo. L'ultimo elemento che vorrei citarvi è il rafforzamento della squadra manageriale di Revo Iberia. Abbiamo assunto un nuovo branch manager che sta dando già un grande contributo alla realizzazione del piano. L'anno scorso abbiamo raggiunto il volume premi come avevamo stabilito, quest'anno dovremo fare un ulteriore sforzo e credo che il lavoro che Giuliano Maizzo sta portando avanti di rivisitazione di tutti i prodotti, di tutti i rapporti con i broker e con la comunità degli intermediari sia molto importante per portarci al successo anche in Spagna. Io mi fermerei qui, ci darei la parola a Jacopo che vi illustra i numeri e poi disponibili chiaramente a rispondere alle vostre domande e alle vostre osservazioni. Grazie.
Grazie Alberto, buonasera a tutti e grazie di esservi collegati alla nostra consueta call sui risultati annuali. Vi guido lungo la presentazione che trovate presente anche sul nostro sito all'interno della sezione Investor Relation. Parto dalla slide numero 5 per raccontarvi quella che è una traiettoria di ulteriore crescita delle nostre numeriche anche nel corso del 2025. Abbiamo ottenuto un valore di premi lordi contabilizzati pari a 398,1 milioni di euro, quindi meglio delle attese che avevamo comunicato al mercato in sede di presentazione del nostro piano industriale nel corso del mese di giugno del 2025. Evidentemente siamo riusciti a cogliere anche delle opportunità con una logica più tattica sul mercato che hanno implicato anche una maggiore cessione in riassicurazione dei premi sottoscritti. Vedremo dopo nel dettaglio le dinamiche che hanno guidato anche questa performance da un punto di vista operativo. Il risultato operativo adjusted, in particolare, è risultato al termine dell'esercizio pari a 48,4 milioni, quindi con una forte crescita rispetto al 2024, superiore al 37%, a fronte di un utile netto pari a 22,4 milioni e di un utile netto adjusted di 28,6 milioni. Da un punto di vista di ratio, il loss ratio è risultato pari al 37,7%, in leggero aumento rispetto al 2024 a fronte di un combined ratio pari all'86,3%, quindi leggermente al di sopra di quella soglia che noi identifichiamo come target pari all'85%, che come sappiamo dopo nel corso degli anni di piano tenderà gradualmente a ridursi. Dal punto di vista del breakdown, è importante evidenziare come il business cauzioni rappresenti sempre la prima linea di business, la nostra esposizione a questa linea che è estremamente profittevole è risultata al termine dell'esercizio pari al 27,1% con una crescita pari al 13,5%, quindi superiore rispetto al trend che abbiamo notato sul mercato, con una Lloyd's Property che rappresenta ora la seconda linea di business al 22,2%, anche questa in forte crescita rispetto all'esercizio 2024, anche per quanto avevamo già descritto nel corso degli ultimi trimestri, ossia delle condizioni di mercato particolarmente favorevoli sia da un punto di vista del pricing che da un punto di vista di contenuto contrattuale. Nel contempo mi piace evidenziare che anche le piccole linee di business stanno iniziando a crescere, a contribuire in modo sempre più significativo alla formazione della nostra top line. Penso in particolare alla tutela legale che ha registrato una crescita superiore al 75% nel corso dell'esercizio e il business parametrico che ha superato le 100.000 polizze sottoscritte, quindi un importante incremento dal punto di vista di numero pezzi commercializzati, a fronte di un valore premi che ormai è vicino al milione di euro. Alcune linee di business sono risultate sostanzialmente stabili, in particolare il mondo del financial lines e il mondo dell'agro, dove la selezione dei rischi che effettuiamo in fase di sottoscrizione è sempre molto accurata, soprattutto in condizioni di mercato che magari risultano essere deboli dal punto di vista del pricing. Mentre l'unica linea di business che veramente registra una flessione è il mondo del personal accident, oggetto di riforma nel corso dell'esercizio per la mancata sottoscrizione, il mancato rinnovo di un paio di account che non avevano ben performato nel corso degli ultimi semestri. Quindi c'è anche una costante attenzione lato Revo nell'andare ad adeguare il portafoglio in funzione di quelle che sono le condizioni di mercato e le performance che registriamo sui singoli ticket. Uno sguardo alla Spagna, sapete che a novembre del 2024 abbiamo avviato la nostra iniziativa con Revo Iberia. Il 2025 rappresenta di fatto il primo anno di vera operatività in territorio spagnolo. Siamo riusciti a raggiungere un risultato dal punto di vista premi allineato a quello che era l'obiettivo, quindi all'interno del range 8-10 milioni che avevamo espresso al mercato. Sono stati 9,4 milioni di euro commercializzati in Spagna. Siamo riusciti a realizzare questo risultato grazie alla graduale graduale ampliamento del nostro network distributivo. Sono circa 50 i broker locali che aiutano Revo nella commercializzazione dei propri prodotti. Abbiamo ulteriormente ampliato l'organico delle nostre persone presenti all'interno dell'azienda con l'onboarding del responsabile sinistri e, come citato da Alberto, l'ingresso del nuovo branch manager all'interno del team. Per quanto riguarda la distribuzione, abbiamo ancora una forte crescita della nostra commercializzazione che avviene tramite broker. Sapete che i broker, al pari degli agenti, rappresentano una gamba fondamentale della nostra distribuzione. Il mondo delle facility sarà uno dei main driver della crescita della nostra top line durante l'arco di piano. È un'esposizione che al canale broker è prossima al 50% dei premi totali sottoscritti. In questo contesto anche Revo Underwriting sta diventando un perno centrale della nostra distribuzione, perché sono sempre di più gli intermediari che riescono ad ottenere un mandato con la nostra agenzia di direzione. Sono circa 350 ormai i rapporti aperti per il tramite di Revo Underwriting. E questo percorso, come sapete bene, aumenterà ulteriormente nel corso dei prossimi trimestri. Evidentemente il nostro servizio, che rimane ancora molto positivo dal punto di vista delle performance operative, con tempi di quotazione che sono sempre inferiori al giorno per quanto riguarda business cauzioni e pari a circa un giorno e mezzo invece per tutte le altre LOB, è l'elemento chiave che ci consente di andare a aumentare sempre più l'interesse anche da parte della comunità degli intermediari nell'andare a distribuire le coperture di Revo. Alla slide numero 9 trovate il dettaglio e vi guido lungo la performance operativa che il gruppo è stato in grado di generare nel corso dell'esercizio. Come detto, abbiamo un loss ratio in lieve aumento rispetto all'esercizio precedente, ma è pienamente allineato a quello che è il range target che ci siamo prefissati in una logica di piano, anzi leggermente migliore. Sapete che il nostro range target è tra il 38 e il 40%, il risultato del loss ratio è stato pari al 37,7% nel corso dell'esercizio, con un cost ratio in ulteriore miglioramento. Questo è un elemento chiave perché, come sapete, man mano che passano gli anni, con l'aumento della nostra top line e con l'efficientamento che avviene grazie all'utilizzo della tecnologia, il cost ratio è destinato a ridursi sempre di più e quindi aumentare quello che è il valore generato per ciascun euro di premio commercializzato, a fronte di un acquisition ratio sostanzialmente in linea e invece un'incidenza della riassicurazione che registra un appesantimento rispetto all'esercizio 2024 dovuto a diversi fattori. Prima quello che citavo in apertura, ossia la sottoscrizione di alcuni rischi a cui viene legata una riassicurazione leggermente più pesante rispetto al resto del portafoglio. È normale in una fase di crescita della nostra top line, ma questo ci consente di essere presenti sul mercato, presenti nell'interlocuzione soprattutto con i broker di grandi dimensioni e di avere accesso a dei rischi che altrimenti non saremmo in grado di sottoscrivere. Nel contempo abbiamo registrato una leggera riduzione delle nostre commissioni ricevute dai riassicuratori, collegate ad alcune dinamiche tecniche che hanno caratterizzato alcuni portafogli in particolare, nonché a premi di reintegro che si sono resi necessari a fronte di alcuni sinistri di picco che abbiamo rilevato nel corso dell'esercizio. Alla slide numero 10 qualche dettaglio in più per quanto riguarda il loss ratio. Ci tengo a sottolineare come il mondo property abbia migliorato in modo significativo la propria performance tecnica, allo stesso tempo anche tutto il mondo dell'assicurazione CVT, cauzioni e del business parametrico hanno registrato performance in miglioramento rispetto all'esercizio precedente. Il mondo personal accident, come detto, un lieve peggioramento, ma questo è frutto di un account che ha sempre performato molto bene nel corso degli ultimi anni e che ci aspettiamo possa ricontribuire in modo molto positivo nel corso del 2026, mentre il mondo del marine ha subito qualche flessione nel corso dell'esercizio, ma anche questo è oggetto di continua osservazione e di ulteriore riforma sia dal punto di vista del contenuto, sia dal punto di vista del business sottostante, che dal punto di vista distributivo, dove cercheremo ulteriormente di ampliare il numero di intermediari con cui rivolgiamo al mercato le nostre coperture in ambito marine. È importante evidenziare come il 2025 rappresenti anche un anno di rottura, se vogliamo, da un certo punto di vista, dal punto di vista del reserving. Abbiamo aumentato e posto a copertura del nostro bilancio riserve IBNR, quindi l'utilizzo di modelli statistico-attuariali che ci consentono di perfezionare ulteriormente quelli che sono i nostri calcoli da un punto di vista del reserving, per andare ad includere alcune dinamiche che abbiamo notato nel corso degli ultimi semestri, in particolare per business che viene sottoscritto in una logica di coassicurazione con altre assicurazioni. Molto positivo invece, come detto, l'andamento del cost ratio, dove i costi totali aumentano meno che proporzionalmente rispetto alla crescita dei premi. Abbiamo comunque avuto un incremento del costo del personale, ma è un incremento del costo personale molto mirato, quindi con inserimenti molto puntuali, soprattutto in ambito dati, in ambito IT e in ambito underwriting. Trovate poi alla slide numero 11 il consueto bridge che ci guida tra risultato operativo e risultato operativo adjusted. Trovate anche un grafico di dettaglio con quelli che sono i principali aggiustamenti che sono stati apportati nel corso dell'esercizio. Sono gli aggiustamenti tradizionali, in particolare le componenti più rilevanti sono legate ai piani di incentivazione rivolti al personale anche sotto forma di LTI in questo anno ponte tra il vecchio piano industriale e il nuovo piano industriale, nonché costi di consulenza, IR e organizzazione del piano industriale che evidentemente ogni triennio vanno ad appesantire leggermente quella che è la componente costo. Il nostro portafoglio investimenti conferma ancora una volta la modalità di gestione molto safe dei nostri asset. Abbiamo un perfetto matching tra attivo e passivo, abbiamo un rating di portafoglio che è stabilmente allineato alla singola A. Non abbiamo esposizione all'equity se non con posizionamenti tattici, e questo chiaramente ci consente di rimanere al di fuori di quelle che sono le dinamiche di volatilità del mercato. L'elemento di novità è rappresentato dall'inserimento all'interno del nostro portafoglio di componente alternativa che andrà gradualmente ad aumentare nel corso dei prossimi anni, ma è una componente che è volta da un lato ad aumentare la redditività, dall'altro ad correlare ulteriormente l'andamento dei nostri asset da quelle che sono le dinamiche di mercato. Questa decorrelazione viene confermata in ogni caso anche dalle sensitivity che effettuiamo in ambito solvency. A tutte le sensitivity che proponiamo, il nostro solvency ratio risponde con una variabilità estremamente bassa, stiamo parlando di circa 2 punti percentuali. Il solvency ratio risultato al termine dell'esercizio pari al 223%, quindi ancora ben al di sopra del range target che ci siamo prefissati tra il 180 e il 200%. Chiudo andando a rappresentarvi quella che è la proposta di distribuzione di dividendo per l'esercizio 2025, che è pari a 0,27 euro per azione. Se ricorderete, quando abbiamo presentato il nostro piano industriale, abbiamo dato una linea guida di crescita del dividendo sostanzialmente di pari passo con la progressione che ci immaginiamo dal punto di vista della bottom line, quindi un dividendo che cresce di più del 20% year on year, che è pienamente allineato rispetto a quello che è il vettore come ci immaginiamo nel corso dei prossimi anni. Mi fermerei qui con la descrizione dei nostri risultati da un punto di vista numerico e lascerei lo spazio alle vostre domande. Grazie.
Grazie, qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte riservata agli analisti finanziari. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1. Ora ci sarà qualche istante di silenzio per consentire la prenotazione delle domande. La prima domanda è da parte di Gabriele Venturi, Banca Akros. Prego.
Buonasera a tutti. La mia domanda riguarda l'impatto su business della legislazione relativa alle polizze per catastrofi naturali, attualmente come ha impattato sul finire del 2025 e come sta impattando e vi aspettate che impatti per il 2026, se vedete una possibile upside da questo.
Sì, grazie della domanda. La digitalizzazione e l'impatto. Allora, tenga presente che abbiamo le coperture catastrofali sia nella forma tradizionale, quindi coperture che sono nell'ambito delle specialty tradizionali, sia in forma parametrica. Il mondo parametrico è tutto su blockchain, quindi è completamente digitale, direi nativamente digitale. Il mondo Nat Cat Specialty lo è nel senso che è sulla macchina OverX, quindi non ci aspettiamo in realtà un grande effetto dalla digitalizzazione perché siamo già digitali su questi tipi di prodotti. Il vero tema su questi tipi di prodotti è quello di far capire alle aziende che non sono obbligate a sottoscriverli in virtù del decreto, quindi tutte quelle del mondo agricolo, del mondo del terzo settore, che in realtà c'è un rischio e quindi c'è una necessità di coperture. Siamo pronti a dare coperture in forma tradizionale, in forma parametrica, e come ricorderà, quelle parametriche sono legate alle spese emergenziali in forma di assistenza. Però, ripeto, è tutto già digitalizzato, end-to-end, quindi non abbiamo in realtà un vantaggio ulteriore dalla digitalizzazione.
No, sì, appunto, la domanda era relativa alla legislazione introdotta, non digitalizzazione. Sì, ma chiarissimo il discorso, grazie.
La prossima domanda è da parte di Alberto Villa, Intermonte SIM. Prego.
Ciao Alberto, ciao Jacopo. Avevo alcune domande. La prima era se potevate condividere una guidance per quest'anno, insomma, magari su premi, come ratio, come pensate che possa evolvere operating profit. Immagino, ovviamente sia sempre poi verso il raggiungimento dei target 2028, però magari qualche guidance sull'anno potrebbe essere utile. Poi su invece RIAS ratio che è aumentato quest'anno, vi aspettate di posizionarvi verso quei livelli anche per il futuro oppure potrebbe scendere in futuro? E anche sul tema riserve, rafforzamento delle riserve che avete fatto quest'anno, se così vedete possibilità che sia necessario fare qualcosa anche per i prossimi anni. Poi invece, per quanto riguarda gli accordi distributivi, hai fatto tu Alberto un commento prima che però non ho colto pienamente che ci sono in discussione potenziali nuovi sviluppi. Volevo chiedere se anche oltre il canale bancario, se vedi ancora il canale bancario come un'opportunità in questo senso e se questi nuovi canali sono opportunità significative per il futuro di Revo. E l'ultima domanda invece sulla Spagna, dove dopo il riassetto appunto manageriale, così potevate condividere un po' l'idea di crescita anche lì, se diciamo, confermato un po' quello che vi aspettavate per il piano. Grazie.
Grazie Alberto delle domande. Parto io con la quarta, poi cedo la parola a Jacopo. No, in termini di distribuzione, come sai, le banche non erano state previste nel nostro piano industriale perché avevamo fatto sostanzialmente un'ipotesi di crescita organica molto forte legata al reclutamento agenti che anticipo sta andando molto, molto bene e al rafforzamento delle relazioni commerciali con i broker tramite Facility. In questo momento abbiamo un contratto di distribuzione con Banco Desio, abbiamo altre tre banche con le quali stiamo lavorando su prodotti simili, Cyber, D&O, Professional Indemnity. Una di queste banche è particolarmente importante nel contesto italiano in termini di distribuzione, non possiamo ancora annunciare questo tipo di accordo perché ci stiamo lavorando e quindi insomma, penso che per la fine del 2026 avremo almeno 3-4 accordi bancari vivi, nel senso che qualche prodotto è partito con la loro distribuzione. Poi una cosa che stiamo verificando è un interesse molto forte da parte di operatori finanziari non bancari che vedono nella nostra piattaforma OverX, che si collega molto bene in API alle loro piattaforme, la possibilità di lavorare con noi in ambito assicurativo. E posso anticipare, insomma, che fra qualche settimana credo annunceremo qualcosa in termini di distribuzione innovativa. Qui diciamo l'omnicanalità, vi ricordate che l'omnicanalità era uno dei presupposti del nostro lavoro, la stiamo realizzando perché rafforziamo i canali agenti con reclutamento, i broker sono già praticamente tutti attivi con noi e poi le banche e il mondo non bancario, quindi possiamo dire che abbiamo un ventaglio di soluzioni distributive efficienti in quanto non abbiamo contribuito noi a costruirle ma ci appoggiamo a reti già esistenti. In questo senso sono contento perché questo è un elemento importante per lo sbocco al mare dei nostri prodotti. Prego, Jacopo.
Sì, grazie. Le altre domande? Ciao Alberto, grazie per i tuoi spunti. Allora, per quanto riguarda i risultati che ci aspettiamo nel corso del 2026, largo circa, in termini di premi, diciamo che l'area dovrebbe essere quella dei 450 milioni per l'esercizio, con un risultato operativo che dovrebbe essere in un'area dei 55 milioni. Questa è un po' la progressione che ci immaginiamo per l'anno. Da un punto di vista invece di andamento della RIAS, sì, diciamo che l'intorno del 14% dovrebbe essere più o meno un range medio che ci attendiamo, evidentemente ci possono essere delle dinamiche in corso dell'esercizio che possono leggermente variare questo ratio, però diciamo che è il valore intorno a cui ci immaginiamo di ruotare anche nel corso dei prossimi anni. Poi, come sapete, anno dopo anno la nostra struttura di riassicurazione viene sempre più ottimizzata, ci possono essere delle variazioni che poi vanno a impattare evidentemente anche su quella che è il costo di incidenza della nostra riassicurazione. È un percorso lento ma graduale che tendiamo ad attuare ogni anno, quindi diciamo che insomma, ci possono essere dei piccoli scostamenti, però a largo circa questo è il valore che ci immaginiamo. Per quanto riguarda invece il rafforzamento delle riserve, anche questo sarà un trend che monitoreremo anno dopo anno. Diciamo che abbiamo voluto essere prudenti per catturare una dinamica che abbiamo notato in particolare su alcune linee di business, non sono tante, ma ci sono alcune linee con cui effettuiamo soprattutto del business in coassicurazione, quindi diciamo che a fronte di primissime aperture si può notare spesso una rivalutazione ed è per questo che in modo prudente abbiamo deciso di attuare questa logica. Non è detto, ecco, che venga riflessa con la medesima intensità anche nei prossimi esercizi. I risultati che abbiamo analizzato poche ore fa anche in consiglio di amministrazione ci stanno dicendo che la direzione è assolutamente corretta e giusta, anzi stanno migliorando anche le metodologie, in ogni caso, a prescindere dal rafforzamento delle riserve di rappresentazione all'interno dei nostri numeri con prontezza di quelle che sono le dinamiche, quindi non è detto che ci sia anche in futuro questa necessità. Per quanto riguarda invece la Spagna, abbiamo discusso anche recentemente con il nuovo branch manager il nostro piano, che è assolutamente confermato, quindi per il 2028 il target è sempre quello dei circa 50 milioni di euro, quindi largo circa poco meno del 10% del nostro fatturato che ci immaginiamo di generare al 2028, e e per l'esercizio ci immaginiamo di essere in un range tra i 17 e i 20 milioni. Adesso vedremo come procederanno le discussioni anche con gli intermediari, però diciamo che anche parlando con il team, al di là del nuovo ingresso che c'è stato, il 2025 è stato un anno di grande investimento, se così vogliamo chiamarlo, anche nei confronti in ambito delle relazioni che abbiamo con i broker, perché necessariamente anche gli intermediari dovevano conoscere meglio quello che era il nostro appetito e le nostre logiche sottoscrittive. Quindi il 2025 è servito un po' anche come banco di prova e i nostri underwriter si sentono confidenti di poter generare un maggior numero di premi nel corso del 2026, cosa che sta avvenendo anche dai dati gestionali che stiamo osservando in queste prime settimane dell'anno.
Ok, grazie mille.
Grazie
La prossima domanda è da parte di Andrea Lisi di Equita, prego.
a te. Buonasera a tutti, grazie per le domande. E la prima domanda che volevo fare era sempre sul tema della rinforzo delle riserve, se potevate darci il dettaglio sull'impatto effettivo che questo ha avuto in termini di loss ratio. Poi volevo farvi una domanda sul tema degli elementi one-off, in particolare c'è quel costo one-off, da quei costi one-off a 4,4 milioni, se a livello operativo se potevate un po' fare il breakdown su cosa c'era lì dentro. E poi volevo chiedervi a livello di pricing nelle varie linee di business cosa state vedendo e quali sono in questo momento quelle che ritenete hanno effettivamente le maggiori prospettive di crescita in vista del 2026. E poi l'ultima sul tema del portafoglio investimenti, vedevo che la size del portafoglio investimenti è passata da 320 milioni nel primo half a 290 milioni nel full year, quindi è una dinamica di contrazione. Se potevate darci visibilità su, appunto, su questo fenomeno e cosa ci aspettiamo da qui in avanti, grazie.
Ciao Andrea, grazie per le domande. Allora, per quanto riguarda il rinforzo delle riserve, come detto sono circa 7 milioni, quindi sta parlando di circa 2 punti percentuali in termini di loss ratio di appesantimento. Se salto qualche passaggio, perdonami, ci ritorniamo sopra volentieri perché forse nel segnare le domande qualche punto me lo sono perso. Per quanto riguarda invece il one-off, i costi, come detto, riguardano principalmente tematiche legate al costo del personale, quindi il piano di incentivazione ponte che è stato predisposto nel corso del 2025 in sostituzione temporanea dell'LTI, ma di fatto è come se fosse l'LTI che noi ci immaginiamo evidentemente anche di riattivare, tant'è che sarà oggetto poi di approvazione da parte dell'Assemblea per il triennio 26-28 che pesa per oltre 2 milioni. Mentre i costi legati alla predisposizione del piano industriale, l'investor day e le consulenze che sono state necessarie per alcuni approfondimenti sia di mercato che di business, nonché per l'attività di investor relation, sono poco più di 1 milione. Restante parte sono o delle piccolissime consulenze one-off che abbiamo sostenuto, o un paio di uscite che abbiamo dovuto affrontare Italia e Spagna nel corso dell'esercizio e che come tali non si ripeteranno in futuro. Per quanto riguarda invece il pricing, l'andamento che stiamo notando sul mercato, diciamo che siamo arrivati in una fase di stabilizzazione dal punto di vista del mondo property dopo una forte fase di crescita, quindi l'hardening di mercato pare essersi sostanzialmente stabilizzato. Stiamo notando una leggerissima riduzione nel corso delle ultime settimane, nel corso degli ultimi mesi, ma è comunque una lieve riduzione che parte da un punto di picco dal punto di vista del pricing se visto su base storica. Quindi diciamo che i prezzi che stiamo offrendo sul mercato rimangono comunque estremamente interessanti, mentre diciamo che non stiamo vedendo ancora una ripresa dal punto di vista del pricing sulle financial lines, dove il mercato rimane piuttosto soft, e questo è anche alla base della mancata crescita, se così vogliamo vederla, rispetto ad altre linee di business, proprio delle linee che hanno a che fare con questo mondo, perché vogliamo essere estremamente selettivi nell'andare a incamerare rischi, quindi piuttosto che incamerare un rischio che dal nostro punto di vista non è ben prezzato, preferiamo piuttosto avere una riduzione della nostra top line. L'ultimo punto, se non erro, invece era relativo alla dinamica degli investimenti. Diciamo che nella seconda parte dell'anno, in particolare nell'ultimo trimestre, ci sono parecchie uscite che riguardano soprattutto tematiche di riassicurazione, quindi diciamo che nell'ultima parte dell'anno abbiamo sempre storicamente una riduzione, proprio perché abbiamo una concentrazione di risorse che escono e allo stesso tempo un income dal punto di vista della cassa che viene posticipato a fronte della forte raccolta che tipicamente realizziamo nel mese di dicembre nel corso dei mesi di gennaio e febbraio, quindi a fronte dell'aumento premi molto importante che abbiamo nel mese di dicembre, abbiamo necessariamente un delay temporale dal punto di vista delle rimesse degli intermediari che tendono poi ad aumentare le masse disponibili nel corso del primo semestre. Spero di aver risposto a tutto, Andrea, se ho mancato qualche risposta.
Corretto, no, ho risposto tutto. Gentilissimo, grazie Jacopo.
Grazie a te.
La prossima domanda è da parte di Gianmarco Bonaccina, Banca Akros. Dottor Bonaccina, la sua linea è aperta.
Sì, buonasera. Volevo chiedere cortesemente un paio di precisazioni. Se potevate dare il bridge fra l'adjusted operating income di 48 milioni e l'adjusted net income di 28,6, giusto per capire anche l'evoluzione poi nel 2026 sia delle, diciamo, spese operative sotto che della tassazione. Stessa cosa a livello di bridge, se potevate dare qualche colore in più sul solvency, quali sono stati appunto gli elementi che hanno inciso negativamente nel 2025. E l'ultima precisazione era sulle indicazioni dell'utile operativo a 55 milioni, se è un dato reported o adjusted, grazie.
Allora, ciao, parto dall'ultima, 55 è adjusted in termini di risultato operativo. Per quanto riguarda il bridge, lo trovate anche esplicitato all'interno del nostro comunicato stampa, quindi noi partiamo dal risultato assicurativo, vengono declinati in quella sede le riclassifiche che sono necessarie alla determinazione del risultato operativo, che dopo viene aggiustato per le componenti straordinarie che abbiamo prima descritto, quindi costi one-off, i costi legati all'LTI e dopo piccoli costi minori tra cui il VOBA. Questi stessi aggiustamenti sono gli aggiustamenti che poi concorrono alla definizione del utile netto adjusted, quindi partendo dall'utile netto reported, questi stessi aggiustamenti che ho appena citato vengono rimontati, se mi passi questo termine, on top all'utile netto in modo da ottenere l'utile netto adjusted. Quindi non ci sono differenze dal punto di vista degli aggiustamenti tra le due metriche, che lavorano evidentemente a livelli di conto economico differente. L'ultimo punto invece riguarda, se non erro, il Solvency II ratio, quindi la spiegazione della dinamica che ha guidato l'andamento del trend. Diciamo che innanzitutto, andando avanti negli anni di piano, vengono incorporati dei volumi sempre crescenti e quindi questo ha evidentemente un impatto dal punto di vista della quantificazione del ratio. Abbiamo leggermente modificato la struttura riassicurativa al termine dell'anno, proprio andando a rincorrere quella ottimizzazione che stiamo citando ormai da qualche trimestre, che il nostro Solvency II ratio ci permette di effettuare, proprio perché abbiamo del capitale a disposizione, quel capitale va messo al lavoro, quindi abbiamo leggermente ridotto le nostre esposizioni alle coperture riassicurative su alcune linee di business rispetto al passato, modificando leggermente la struttura o alzando un pochino quelli che sono i punti di ritenzione del rischio sui nostri libri, e da un altro punto di vista invece l'andamento del nostro loss ratio e l'operazione di rinforzo che abbiamo effettuato nella logica di reserving. Hanno leggermente impattato il valore del calcolo delle nostre best estimate con una lieve flessione dei nostri own funds. Quindi sono più dinamiche, fondamentalmente, quelle principali, evidentemente, che concorrono alla stabilizzazione del nostro solvency ratio in quell'area di 223 che ho citato in precedenza.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Emanuele Musio, Intesa San Paolo.
Sì, buonasera, grazie per la presentazione. Una domanda veloce da parte mia, un chiarimento più che altro su il combined ratio che potrebbe essermi utile per stime, eccetera. Ci sono circa 2 percentage point di impatto dal rafforzamento delle riserve, quindi mi domandavo come mi suggerite di normalizzare il punto di partenza per gli anni a venire, cioè il 2025. Come lo posso normalizzare e da lì poi fare le mie estrapolazioni per gli anni a seguire?
Ciao Emanuele, grazie per la domanda, ma diciamo che magari più che normalizzare il punto di partenza, io ragionerei su quella che è la tendenzialità che noi ci immaginiamo, quindi è una stabilizzazione ricorrente in area 85%, noi abbiamo dato una linea guida, no? Che è la linea guida 26, 27, 28, non dimentichiamoci che i numeri che stiamo commentando sono relativi all'esercizio pre lancio del nostro piano industriale, quindi la nostra linea guida è quella di scendere stabilmente sotto l'85 entro il 2028, ci immaginiamo una graduale riduzione rispetto al punto di partenza che è appunto questo 86,3, che dal mio punto di vista non deve assolutamente spaventare perché stiamo parlando di pochissimi, nemmeno di un punto percentuale, diciamo, al di sopra di quello che è il valore che ci immaginavamo per la fine dell'esercizio.
Va bene, grazie.
Grazie
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Grazie, allora o siamo stati molto chiari o siamo stati completamente opachi, non lo so, ma credo molto chiari. Vi ringrazio per le domande, siamo a disposizione sia Jacopo che il sottoscritto per ulteriori approfondimenti se avete bisogno di qualche ulteriore chiarimento. Grazie a tutti e buonasera.
Grazie, arrivederci.
Qui è l'operatrice Coroscol, la conferenza è terminata, potete scollegare i vostri telefoni, grazie.